Se vi ricordate, mercoledì scorso, per chi c'era, Sebastian ha insegnato riguardo alla dottrina dell'uomo. Non so se ricordate ciò che ha insegnato, ma ci siamo soffermati a vedere in modo specifico come Dio vede l'uomo dopo la caduta di Adamo. Come Dio vede l'uomo dopo la caduta di Adamo. E la domanda è questa: com'è veramente l'uomo agli occhi di Dio dopo la caduta di Adamo? È in una condizione neutrale? È innocente? È vittima delle sue circostanze? La Scrittura definisce con chiarezza la sua condizione spirituale con una sola parola: peccatore. Peccatore. Peccatore è una persona che pecca, semplicemente. Proprio non ci vuole una laurea in teologia per spiegare che cos'è un peccatore. È una persona che pecca. E tu questa sera penserai: ma che cosa mi sta dicendo Fabio? Io questa cosa l'ho già sentita forse una miriade di volte, forse 30 anni, 40 anni che sento questa cosa, ogni domenica la risento, ogni mercoledì la risento, lo so benissimo che l'uomo è un peccatore, che io sono un peccatore. Eppure vi dico che molto spesso dimentichiamo questa verità, la dimentichiamo. È una verità che questa è alla base e all'origine del Vangelo. Dimentichiamo chi eravamo prima di essere stati salvati. Lo dimentichiamo. Dimentichiamo che questa è la condizione su cui si trova il mondo. Quando dico il mondo, dico le persone che non sono riconciliate con Dio. E nell'evangelizzazione tante volte dimentichiamo di mettere questa verità e di proprio collocarla come punto molto importante. Andiamo per un attimo in Matteo 9, versetto 13, perché semplicemente voglio introdurre il nostro studio guardando proprio ciò che Gesù ha detto. Matteo 9, versetto 13, una dichiarazione che conosciamo, ma lui ha detto queste parole molto semplici. Lui ha detto: io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. Al ravvedimento. E qui sta parlando proprio del motivo della sua venuta. Lui è venuto per salvare dei peccatori. E guardate, lui già identifica come peccatori gli uomini, gli dà come un marchio e gli dice proprio che sono dei peccatori e che lui è venuto proprio per chiamare dei peccatori. Infatti la natura peccaminosa e universale dell'uomo è evidente ed è verificabile. Il peccato permane a ogni aspetto della nostra esistenza, ci influenza a livello sociale e individuale, lo sappiamo, ed è profondamente radicato in noi e si manifesta continuamente. Questa è una verità unica, qui non c'è religione che tiene, questa è una verità unica. Ed è proprio quello che ha detto Gesù. Gesù identifica proprio gli uomini con questa parola, peccatori. E questa sera, per arricchire proprio lo studio che Sebastian ha iniziato la volta scorsa, voglio guardare con voi, proprio dallo studio che sto facendo quando mi è stata data la possibilità di predicare, cioè nel libro di Colossesi, non farò proprio una predicazione, questo passo l'abbiamo già visto, ma mi voglio soffermare proprio sulla condizione spirituale dell'uomo naturale, la condizione spirituale dell'uomo naturale. E la vediamo questa in Colossesi 1, versetto 21 e 22. Andiamo in Colossesi 1, versetti 21 e 22, dove se vi ricordate ho predicato questo messaggio quando ci siamo incontrati in via Zoom per quell'incontro lì. Ma mi voglio soffermare proprio su il versetto 21, proprio per guardare la condizione spirituale dell'uomo naturale. Sapete che nella mia esposizione siamo arrivati al capitolo 3, versetto 18, siamo avanti, però quel giorno ho fatto un passo indietro, abbiamo visto, se vi ricordate, l'opera salvifica di Cristo nella riconciliazione. Guardate, tutto il passo parla di quello, ora lo vediamo in modo specifico. Versetto 21 e 22 proprio parla dell'opera salvifica di Cristo nella riconciliazione. E poi al versetto 23 le implicazioni dell'opera di Cristo proprio nella riconciliazione. E sapete, se vi ricordate un po' in linea generale il contesto di Colossesi, sapete, falsi insegnanti che sono intorno alla Chiesa e che minavano e attaccavano che cosa? Le verità fondamentali della fede cristiana. Quali sono le verità fondamentali della fede cristiana? Beh, sono quelle che sono radicate nella persona e nell'opera di Cristo, nella persona e nell'opera di Cristo. E loro le stavano attaccando, spostando Cristo dalla sua centralità. Infatti proprio la centralità di Cristo nella Chiesa è il tema proprio che è predominante in tutta la lettera. E lui, principalmente nei primi due capitoli, presenta la sana dottrina incentrata su Cristo. Lui che cosa vuole fare? Lui vuole che i credenti siano ripieni e ricolmi della conoscenza di Cristo. Per quale motivo? Perché al capitolo 3-4 darà degli insegnamenti pratici affinché quello che hanno conosciuto di Cristo nei primi due capitoli lo mettano in pratica nella vita quotidiana, in tutto quello che si fa nella vita. In sostanza Paolo cosa vuole fare? Paolo vuole edificare i Colossesi affinché la giusta e corretta conoscenza di Cristo li porti a camminare fedelmente e vivere la loro vita in Cristo. Ed è proprio una delle cose che proprio spingerà Paolo nei primi due capitoli a parlare di Cristo, sarà proprio quello che abbiamo visto l'altra volta, l'opera di riconciliazione. Infatti dal versetto 20 al versetto 23 inizierà a parlare di riconciliazione. Di riconciliazione. E conosciamo questa parola. È una delle parole chiave usate nel Nuovo Testamento. Per descrivere che cosa? Per descrivere la meravigliosa dottrina della salvezza. Insieme ad altre parole. Vi ricordate? Giustificazione, vi suona? Redenzione, perdono, adozione, riconciliazione. Sono tutte sfaccettature, possiamo dire, della dottrina della salvezza. E una cosa molto interessante, riflettendo su questo, è che in tutte queste dottrine viene messo sempre in relazione che cosa? Il rapporto tra Dio e il peccatore. Proviamo a riflettere, per esempio, nella giustificazione, abbiamo il peccatore che è come in un tribunale davanti a Dio e seppur condannato a causa del suo peccato viene dichiarato giusto. Questo fa la giustificazione. Nella redenzione invece, sempre il peccatore davanti a Dio, che cos'è? È schiavo del suo peccato, ma è reso libero. Ecco la redenzione. Nel perdono invece, sempre il peccatore davanti a Dio ha un debito e questo debito gli viene tolto. Ecco il perdono. Nell'adozione, il peccatore è davanti a Dio come un estraneo. È estraneo, ma come viene fatto? Come viene reso? Figlio. E nella riconciliazione, vi ricordate? Che immagine abbiamo? Sempre il peccatore davanti a Dio. Com'è? È nemico, è in conflitto. E che cosa succede? Diventa, possiamo dire, suo amico. È in pace. C'è un conflitto che finisce, c'è una guerra che finisce e si arriva ad una pace, ad una riconciliazione. Ecco la riconciliazione. E questa sera però non voglio soffermarmi tanto sull'opera di riconciliazione, questo è qualcosa che vedremo poi successivamente nei prossimi studi, ma proprio sulla condizione spirituale dell'uomo naturale, sul perché l'uomo ha bisogno di riconciliazione, perché l'uomo ha bisogno di essere riconciliato con Dio. Sul perché Cristo ha compiuto quest'opera, qual era il bisogno? E soprattutto, qual era la condizione spirituale di coloro che ora sono stati riconciliati con Dio? Qual era la condizione? Com'era? E ancora di più. Qual è la condizione spirituale di coloro che oggi non sono riconciliati con Dio? Qual è? Come li definisce la scrittura, come li chiama, come li identifica. Leggiamo molto brevemente il nostro passo, Colossesi 1, leggerò dal versetto 21 fino al versetto 23, ma il nostro studio sarà incentrato sul verseto 21 e poi ci sposteremo anche in altri passi. Paolo scrive ai Colossesi: anche voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Guardiamo il versetto 21, la condizione spirituale dell'uomo naturale. Rileggiamo il versetto 21 e fissiamo il nostro sguardo lì. Anche voi, dice, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie. Che linguaggio, che linguaggio. Osservate la prima cosa che fa Paolo. Non presenta subito l'opera di riconciliazione, non presenta subito quello che Cristo ha fatto, quello è importante, è centrale, ma fa un'altra cosa, presenta proprio la condizione spirituale dell'uomo naturale e di tutti i non credenti. Perché fa così? Perché solo presentando quella condizione potrà dar forza a ciò che Cristo ha fatto nell'opera di riconciliazione, se no non avrebbe senso l'opera di riconciliazione. Ecco quanto è importante vedere questo. E guardate a chi si rivolge, guardate, si rivolge con parole forti a chi? Ai Colossesi. Vi ricordate chi erano i Colossesi? Erano una chiesa modello, una chiesa sana. All'inizio della lettera, addirittura Paolo ringrazia Dio, dice: noi ringraziamo Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli. Più avanti dirà che lui si rallegra del loro ordine e della loro fede. Quindi Paolo ringrazia Dio e elogia i Colossesi, loro che hanno ricevuto un Vangelo sano, loro che hanno una fede sana, un amore per i santi, una speranza viva. E infatti guardate il versetto 21, come dice, l'espressione che usa all'inizio è proprio questa, dice: anche voi, e qui si sta rivolgendo proprio all'uditorio dei Colossesi, e si sta rivolgendo a coloro che ora sono riconciliati con Dio in modo salvifico. E per implicazione possiamo dire, sta parlando a tutti i credenti, sta parlando anche a noi, sta parlando a me, a te, a noi, se oggi siamo riconciliati con Dio. Ma prima li vuole ricordare e ci vuole ricordare questo, proprio la loro condizione spirituale. Guardate il versetto 21, come inizia, dice: anche voi un tempo, questa espressione un tempo significa il tempo prima che siete stati riconciliati, quindi sta facendo riferimento al loro tempo quando erano senza Cristo, non importa, 20 anni fa, 10 anni fa, 1 mese fa, 1 giorno fa, un tempo, anche voi un tempo, dice. E in sostanza sta facendo un tuffo nel passato, vuole che la loro mente adesso ritorni a quel momento, quando loro non erano riconciliati con Dio. E guardate, 2 sostantivi identificano i Colossesi. Guardate, sono 2 e sono parole molto forti. Dice: estranei e nemici, estranei e nemici. Guardiamo il primo sostantivo, estranei. Quando parla di estranei sta parlando di persone che sono separate, separate, tagliate fuori, alienate. Pensate al linguaggio, è forte, qualcosa che sta dicendo i Colossesi, chiesa sana, stiamo adorando, siamo una fede così. Prima guardate come eravate, non eravate neutrali, non eravate così in mezzo e mezzo. Guardate, dice estranei, loro che proprio mostravano un grande amore per Cristo, erano estranei. E noi, uguale, chiesa biblica, possiamo fare la stessa paragone, la stessa applicazione. Noi oggi che amiamo il Signore, noi oggi che esprimiamo una fede sincera, Ricordiamoci come eravamo prima. Ed eravamo così, eravamo come questi. Eravamo estranei, alienati. Non avevamo un rapporto con Dio. Possiamo dire, era un'altra vita. Ti ricordi la tua vita passata? Ti ricordi? O lo dai per scontato? Ti ricordi come vivevi? Ti ricordi quando ti svegliavi la mattina, quando andavi a dormire, quando vivevi la giornata? Non c'era Dio. A prescindere dalla tua moralità o dalla tua immoralità, a prescindere da quello che facevi, eri estraneo a Dio. E guardate, lo stesso concetto Paolo lo esprime in Efesini. Andate in Efesini 2, versetti 12 e 13. Efesini 2, versetti 12 e 13. E qua ci dà luce ancora di più, perché dice, Efesini 2, versetti 12 e 13, dice: ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Osservate la terminologia come ci aiuta. L'enfasi di Paolo sta proprio nella parola ricordatevi. Non dimenticatelo, abbiatelo sempre in mente. Ricordatevi chi eravate in quel tempo, quando non eravate riconciliati. E guardate, è facile guardando il testo, guardate com'erano gli Efesini e guardate come eravamo noi. Eravamo senza Cristo, eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele, ovviamente in quel contesto sta parlando agli Efesini, estranei ai patti della promessa, ed eravamo senza speranza e senza Dio nel mondo. Guardate che linguaggio, senza speranza. Non avevano semplicemente un vuoto nel cuore, o un vuoto nel cuore, ho bisogno che Cristo mi riempia questo vuoto. No, qui parla diversamente, qui parla di senza speranza, qui parla di cose molto più forti. C'è una separazione con Dio. E poco prima, al capitolo 2, versetto 1, aveva detto un'altra parola molto forte. Ve lo ricordate? Qual era questa parola? Efesini 2, versetto 1, eravate morti nei vostri colpi, nei vostri peccati. Morto è una persona che non ha capacità di reagire. Morto è una persona che non ha capacità di andare a Dio. Provate ad andare da un morto e urlargli, non risponde. È così come Dio vede il peccatore, che odia Dio e che non può andare a Dio, ha bisogno di una rigenerazione, ha bisogno di vita. Il profeta Isaia in Isaia 59:2 diceva questo: le vostre iniquità, i vostri peccati vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Isaia 59, versetto 2. Ecco chi erano i colossesi prima della riconciliazione. Ecco chi eravamo noi. Ecco chi sono i non credenti oggi, come noi prima. Anche il religioso, anche se lo vedi così bravo esteriormente, così devoto, che fa una miriade di opere, che prega 50 volte al giorno, che digiuna, che fa tutto quello che si può fare umanamente, è estraneo a Dio a causa del suo peccato, è escluso, è separato. Anche i nostri parenti, i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri figli, e facciamo fatica a vedere i nostri figli o i nostri parenti così. Io faccio fatica a vedere mia figlia estranea. Ma questa è la verità. Questa è la verità. E il linguaggio è ancora più forte. Osservate, i Colossesi non erano solo estranei, ma erano nemici. Nemici. Erano nemici. E poi aggiungerà: a causa dei loro pensieri e delle loro opere malvagie. I Colossesi erano così. E noi eravamo così. Qui non c'è solo una separazione, ma qui c'è un'inimicizia. È ancora più forte. Inimicizia. Il non credente è nemico di Dio, e lo è, ascoltate bene, in modo attivo, proprio attivamente è nemico. Il termine nemico si potrebbe tradurre anche con malevolo, malevolo. L'uomo naturale è malevolo con Dio per attitudine e per condizione e non potrà mai cambiare. Non importa ciò che mostra esteriormente, non può cambiare. Vi ricordate quando in Seconda Samuele, non ricordo il passo, 16 o prima Samuele, adesso mi trovo impreparato sul versetto, quando dice che Dio non guarda ciò che è l'apparenza, ma guarda ciò che è nel cuore? Questo è il senso. Il non credente è nemico di Dio, non importa quello che mostra apparentemente, se nel cuore odia Dio, non importa quello che mostra. E questo è il senso, questo è il senso. E Dio vede questo. Il non credente, essendo nemico di Dio, odia Dio, lo odia. E Dio stesso, possiamo dire, è diventato nemico dell'uomo e adirato con l'uomo. Il Salmo 5, versetto 5, dice che Dio detesta tutti gli operatori di iniquità, li detesta. L'uomo naturale odia tutto di Dio, la sua persona, il suo carattere, è nemico della sua parola, dei suoi principi, dei suoi precetti. E osservate, guardate questa inimicizia, e osservate la causa di questa inimicizia. La causa, dice, guardate il testo, a causa dei loro pensieri e delle loro opere malvagie. Pensieri e opere malvagie. Ascoltate un'altra traduzione di questa frase che dice così. Dice che l'uomo naturale è con la mente intenta alle opere cattive. È con la mente intenta alle opere cattive. Nemici nella mente con opere malvagie. Questo è il senso letterale della frase. Questo è come la scrittura presenta l'uomo naturale. E stesso Gesù ha detto questo ai religiosi del tempo. Ricordate? Giovanni 3, versetti 19 e 20, posso leggere io per voi? Diceva questo Gesù, diceva: hanno preferito le tenebre alla luce, hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie, ed erano i religiosi, erano quelli visti meglio di tutti, santi, apparentemente, giusti. E qui parla di le loro opere erano malvagie, perché? Anche nei pensieri, anche nel cuore. E Gesù continua, dice: perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Giovanni 3, versetti 19 e 20. Sì, ma gli atei non credono che non c'è Dio. Gli atei non credono che c'è Dio. No, gli atei odiano Dio. Gli atei odiano Dio. Il problema non è l'ignoranza, il problema non è che loro non credono all'esistenza di Dio, il problema è che loro odiano Dio. Ritorniamo in Romani 1, non so quante volte l'avremo letto, ma abbiamo bisogno sempre di ritornarci per riguardarlo. Romani 1, versetti 21 a 24. Romani 1. Leggo dal versetto 18. Ci aiuta di più. Dice: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato. Ma si sono dati a vani ragionamenti, e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarano sapienti, sono diventati stolti, e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Guardate queste parole forti. Non c'è nessuno che può dire di non conoscere Dio. Non c'è nessuno che può dire di non conoscere Dio. Perché? Guardate il versetto 19. Perché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Tutti sanno che Dio esiste, tutti. Dio ha messo nel cuore dell'uomo la sua legge, i suoi precetti, questo testimonia di lui, ha messo nel cuore dell'uomo una coscienza. Questa è la testimonianza di Dio. Inoltre un'altra cosa, come si è manifestato Dio? Attraverso il creato. Versetto 20, guardate, versetto 20 dice che le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo. Come si fa a non guardare il creato e non riconoscere che Dio esiste? Però che cosa succede? L'uomo soffoca questa verità di Dio, la soffoca con l'ingiustizia, con le opere malvagie, con le opere cattive, possiamo dire, e la esprime in questo modo. E in questo modo, ecco perché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà. Per questo motivo Dio è adirato e non può avere comunione con l'uomo, perché gli è nemico. Ecco questa inimicizia, ecco come la scrittura dipinge l'uomo non rigenerato e non riconciliato con Dio. Mente predisposta a fare cose malvagie, contrarie al volere di Dio. Ma quello è un buon padre, quello lì, quello che conosco, è un buon padre, è un buon lavoratore, è un buon amico. Quello viene anche in chiesa, quello viene anche in chiesa. È nemico di Dio, è nemico di Dio. Sì, è vero, può essere un buon padre, possiamo vedere umanamente, è un buon padre, è una buona madre, viene in chiesa, fa opere, odia Dio. Dio guarda oltre l'apparenza. Ma guardate, qui parla di pensieri malvagi, qui parla di inimicizia, qui parla di un cuore nemico a Dio, tutti indistintamente. E noi prima odiavamo Dio, qualsiasi cosa facevamo, come ho detto prima, potevamo essere degli immorali o dei morali, potevamo esprimere questo con la nostra immoralità nel fare, nel darci totalmente al peccato anche che gli altri ci vedevano, o potevamo esprimere questo anche con la nostra religiosità. Anzi, con la religiosità è peggio, perché il religioso sta mettendo la sua giustizia davanti a Dio come sufficiente per piacere a Dio. Quindi è ancora peggio. Non importa chi eri o chi ero nella vecchia vita passata, oggi continueresti a odiare Dio se Lui non sarebbe intervenuto. Le opere malvagie del non credente confermano quest'odio che ha per Dio. Come abbiamo letto anche l'altra volta nello studio di Sebastian, come abbiamo letto ripetutamente, non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Romani 3, versetti 10 e 12. Chiaro, più chiaro di così, l'uomo è ribelle, è ostile a Dio, ama peccare, ama disubbidire e odia la sua legge. Sei convinto e siamo convinti di questa verità? Siamo convinti di questa verità, perché questa verità è universale e non è negoziabile. Siamo convinti di questa verità. Questo è l'uomo naturale, questo è l'uomo così oggi ed è sempre stato così dopo la caduta e sempre sarà così finché il Signore non torna e giudicherà. È così da Genesi 3, da dopo che Adamo ha disubbidito. È così per il corso di tutta la storia dell'uomo. Genesi 6 usa queste parole forti. Siamo all'inizio, alle origini. Guardate cosa dice Genesi 6. Dice che il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra. Guardate, era una malvagità grande sulla terra. E che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Guardate, Colossesi di nuovo, opere malvagie, pensieri del cuore, e qui già in Genesi 6, disegni malvagi in ogni tempo. E Geremia, vi ricordate? Il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Chi potrà conoscerlo? Noi non dovremmo fidarci non solo degli altri, ma non dovremmo fidarci neanche del nostro cuore, neanche del nostro cuore, perché è ingannevole. Questa è la condizione di ogni uomo senza Dio, e l'uomo non può fare niente per piacere a Dio. E che cosa sta facendo l'uomo nel mondo? L'uomo sta facendo di tutto per cercare di piacere a Dio e per risolvere il problema del peccato. Sta facendo di tutto per migliorare la sua condizione spirituale, questa condizione spirituale di estranei e nemici. Sta facendo di tutto. Provate a pensare, religione, un'altra cosa, psicologia, cerca di risolvere il problema con la religione, con la psicologia, prova con l'autostima, fa corsi, fa di tutto. Fa di tutto, metodi innovativi, adesso sentiamo di tutto e di più. Se andiamo su YouTube, telefoni, fa di tutto e di più. Percorsi spirituali, metodi umani, non risolverà questo problema e non cambierà la condizione spirituale dove si trova. Solo Dio può cambiare la condizione spirituale. Sapete qual è il problema dell'uomo? Molto semplice. Sì, è il peccato, ma il problema vero dell'uomo è la mancanza di giustizia. È la mancanza di giustizia. E l'uomo ingiusto non può stare davanti a un Dio perfettamente giusto e santo. Ecco il grande dilemma. Giobbe e tutti quelli che nella scrittura citano questo. Tu che questa sera sei qui, ti ricordi di essere stato in questa condizione? Ti ricordi? Ti ricordi che non potevi fare nulla per cambiarla? E tu che forse non ti sei mai visto così, non ti sei mai visto in questo modo, estraneo e nemico, e che ancora oggi rifiuti questa verità, la stai rifiutando, no, perché pensi di essere bravo o perché pensi di essere accettevole davanti a Dio per quello che fai? Riconosci questa verità nella scrittura? Questa è la scrittura, stiamo leggendo. Se non riconosci questo, non ci sarà mai Vangelo, non ci sarà mai Vangelo per te se non riconosci di essere in questa condizione. Ecco perché c'è bisogno di una riconciliazione salvifica, ecco perché c'è bisogno di una riconciliazione tra l'uomo peccatore e Dio, perché c'è una brutta notizia che precede quella bella. E noi tante volte diciamo il Vangelo, la bella notizia. Sì, ma perché la bella notizia? Per questo motivo. Estranei e nemici a causa delle loro opere malvagie. Per questo motivo. Questa è una verità fondamentale. E Paolo non sta nelle piazze evangelizzando. Paolo sta parlando a dei credenti. Lo sta dicendo a dei credenti. Cioè vuole che si ricordano questo. Per applicarlo nella loro vita, per ricordarsi e poi per evangelizzare anche. Per implicazione, in modo giusto e corretto. Pensate, se l'uomo non fosse in questa condizione, non avrebbe bisogno di salvezza e di riconciliazione. Se fossimo neutrali, stiamo neutrali. Che bisogno c'è di riconciliazione? Se l'uomo fosse già in comunione con Dio, tutto sarebbe vano, non servirebbe a niente. Gesù che è venuto, la morte sacrificale sulla croce, la risurrezione, gli apostoli che predicano. Nulla, è vano. Nulla. Per cosa sarebbe morto Cristo? Per che cosa presentare il sacrificio di Cristo? Se l'uomo fosse buono, bravo, capace di amare, non avrebbe senso. Avremmo soltanto... Viviamo, come dice in Corinzi, bevete, mangiate, che finisce tutto. Ma l'uomo si trova in questa condizione. Così come ci trovavamo noi. Ecco l'urgenza di evangelizzare. Questa urgenza l'ha espressa stesso Gesù. Stiamo studiando il Vangelo di Marco all'inizio. E cosa fa Gesù all'inizio del suo ministero? Non è che lui cincischia o racconta delle favole. No, lui dice, Marco 1,15 dice, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Ravvedetevi e credete al Vangelo. E da che cosa si devono ravvedere le persone? Da che cosa? Beh, dalla condizione spirituale, da quest'odio che hanno verso Dio. Devono riconoscere, quasi andare in preghiera davanti al Signore e dire: Signore, io nella mia condizione naturale ti odio, sono nemico tuo, salvami. E che cosa devono credere? Al Vangelo. Al Vangelo. E qui, nel contesto di Colossesi, come è presentato il Vangelo? Con la riconciliazione. Questo è il Vangelo, con la riconciliazione. Ed è bellissimo, perché è un Vangelo unico, esclusivo. E forse mi sentivate parlare e dire: ma siamo venuti qui per essere disperati? No, siamo venuti qui proprio per gioire e ringraziare il Signore per questo Vangelo e per la condizione in cui eravamo. Perché sennò saremo tutti disperati e senza speranza. Invece c'è il Vangelo. Il Vangelo è come un salvagente nell'oceano, quando stai sprofondando giù, e ecco il Vangelo, il salvagente ti metti lì. Il Vangelo è come quando tu sei condannato a morte, sei nella sedia elettrica, sei seduto, stai morendo, ok? E arriva un altro, un'altra persona dice: alzati dalla sedia, muoio io al posto tuo. Ecco il Vangelo. Quella persona che va nella sedia elettrica non è andato nella sedia elettrica, è andato sulla croce, il sacrificio di Cristo, sostitutivo. Ecco il Vangelo. Alzati da quella sedia, muoio io per te, pago io il prezzo del tuo peccato. Perché comunque il peccato va pagato. Dio è santo. Il peccato va pagato, Dio non scherza col peccato. Va pagato. Ecco perché quando evangelizziamo, come Chiesa, quando evangelizziamo, è necessario parlare di questo. È necessario parlare dell'uomo che è estraneo, perduto, nemico. Solo così potrai presentare poi la riconciliazione e dire: ecco il Vangelo, ecco. E non è andare sulle persone a giudicarle, no, è proprio dire la verità, perché è quella che noi, del quale noi eravamo. Così come è stato con te, se hai creduto a questo Vangelo. Andando verso la conclusione, andiamo soltanto per un attimo, perché questo è un testo molto importante, Romani 5, andiamo in Romani 5, Romani 5, solo osservando il passo, versetto 6, da 6 a 11, dice queste parole, dice, versetto 6, infatti mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Osservate l'impossibilità di andare a Dio. Impossibile. Eravamo senza forza ed empi. Ma Cristo è morto per gli empi. Chi era empio non meritava. Empio. E va avanti, dice, difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo. Che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Osservate l'espressione più alta dell'amore di Dio. Qual è l'espressione più alta dell'amore di Dio? È la sua morte per i peccatori. Non è la sua, come dire, ciò che ha predicato, come se ci comporta bene, l'amore, sì, l'amore, ma l'amore nel sacrificio. L'amore nel sacrificio, nel pagare il prezzo per il peccato. Lui muore al posto dei peccatori, al posto degli ingiusti. E guardate, non potevamo essere riconciliati, perché eravamo empi, guardate il versetto 6, eravamo senza forza, eravamo ingiusti, versetto 8, eravamo ancora peccatori. Come possiamo andare dalle persone e dire superficialmente di aprire il cuore a Gesù così, in maniera così superficiale? Apri il tuo cuore a Gesù. No, il tuo cuore è aperto per la grazia di Dio, per la grazia di Dio, quando ascolti e ricevi questo messaggio. Certo che è aperto il cuore, ma dobbiamo predicare questo messaggio, e Dio userà questo messaggio per aprire il cuore. L'uomo è morto, e guardate come finisce il versetto. Versetto 10 dice: se infatti eravamo nemici, Siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, il sacrificio, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione. La riconciliazione è solo a causa di ciò che Cristo ha fatto. Guardate, incredibile, parla prima di nemici e poi parla di riconciliati. È un'opera grandiosa, è un'opera grandiosa. Ed ecco perché in Colossesi ora, al versetto 22, stacca e dice, versetto 21, anche voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, al passato un tempo, e adesso dice, versetto 22, ora egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, per mezzo della sua morte. E poi continuerà, a parlare dei frutti della riconciliazione. Ricordati chi eri, ricordati chi eri, ricordati oggi chi eri e chi saresti stato senza Cristo. Questa è la forza del credente, questa è la nostra forza, perché guardando a questo, guardando a chi eravamo, noi possiamo fissare molto di più Cristo come centrale nell'opera di salvezza, ricordarci che noi non potevamo fare nulla. Lui è la nostra salvezza, Lui è il soggetto, Lui è il protagonista, Lui è l'autore di quest'opera. E poi ci porta a dipendere totalmente da Lui e della sua grazia, un'altra implicazione per noi, sapendo che senza di Lui non possiamo fare niente. Siamo liberati dal peccato, siamo riconciliati, ma combattiamo ancora con il peccato e con pensieri peccaminosi, e abbiamo bisogno di Lui. E inoltre ci porta proprio questa verità riguardo al fatto che eravamo estranei e nemici, ci porta a meravigliarci sempre di più dell'opera della croce, a ritornare al Vangelo, e a meravigliarci di quello che ha fatto, e proprio come ha detto Romani, a gloriarci in Lui. E poi infine l'ultima implicazione per noi, ci aiuta, l'ho già detto prima, ho anticipato, a evangelizzare correttamente, a evangelizzare in modo biblico, in modo giusto, parlando proprio della condizione in cui si trova l'uomo. Non so se vi ricordate nel Vangelo di Luca, all'inizio del ministero di Gesù, quando lui, in Luca 4, versetto 18, lui è a Nazareth, ok? Lui è in casa sua e lui sta praticamente davanti ai suoi familiari, ai suoi amici, ai suoi conoscenti. Sapete cosa gli dice a loro? Gli dice queste parole, poi potete guardarlo nel testo, perché poi cita un testo di Isaia. Ma lui gli dice, siete poveri spiritualmente, siete malati, siete prigionieri, siete ciechi. Lui gli sta parlando, nella sua città, alle persone, di questo. E che cosa succede? Lui sta parlando della loro condizione spirituale e cosa succede? Versetto 28 e 29, loro si indignarono, loro si adirarono, loro lo cacciarono via e lo vollero uccidere. Quindi non sorprendiamoci che noi quando parliamo di questo le persone si offendano. Non si offendono, non siamo noi, è il Signore che presenta questa verità. Questa verità non piace all'uomo. Non vi ricordate quando ve l'hanno presentata? Vi è piaciuta? No. A me quando mi hanno detto che ero un peccatore mi dava fastidio. Questa verità offende. Ma è l'unica che il Signore usa affinché i peccatori possano essere riconciliati a Dio, perché fa parte proprio del pacchetto del Vangelo. Non c'è Vangelo senza verità, senza questa verità. Ora egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte. E in conclusione soltanto voglio leggere insieme a voi 2 Corinzi 5, versetti 17 e 21, per terminare. Guardate questo testo, 2 Corinzi 5, 17 e 21, un quadro magnifico sulla riconciliazione e dice queste parole. Dirà: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E osservate come sono diventate nuove. Dice questo. Dice: e tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, osservate, non imputando agli uomini le loro colpe, estranei e nemici, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Preghiamo. Signore, ti vogliamo, Signore, come Chiesa ringraziare per, Signore, averci salvato, per averci fatto conoscere questa verità dinanzi a te che noi, Signore, in modo naturale avremmo rifiutato. Signore, eravamo estranei e nemici a causa dei nostri pensieri e delle nostre opere malvagie. Signore, grazie perché ce le hai messe davanti. E grazie perché questa è un'opera spirituale che viene da te, Signore. E grazie perché non ci hai lasciato in quella condizione, ma hai dato tuo figlio, Signore, hai dato Cristo al posto nostro per morire, Signore, pagare il prezzo del nostro peccato per essere riconciliati a te. Signore, aiutaci a non vedere questa verità in modo freddo, distaccato e superficiale, ma ancora una verità che cambia la nostra vita ed una verità che ci spinge, Signore, ad evangelizzare e a, Signore, portare questo messaggio ai perduti. Ti ringraziamo e ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.